capitolo 5 di Matteo, leggeremo i primi 12 versetti. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Il titolo dell'articolo della predicazione è un po' provocatorio. Siamo tutti beati? E poi c'è la seconda parte, appunto, riguardante le ricadute. Questo che abbiamo letto è la parola del Signore Gesù, che in persona, diciamo, predicò e insegnò a quanti erano accorsi, forse anche curiositi, al suo insegnamento, al suo diffondersi della fama che era legata al suo insegnamento. E tra coloro che si avvicinano a lui ci sono almeno quattro discepoli che nell'Evangelo di Matteo, il capitolo 4, versetti dal 18, Gesù si era appena scelto, che viene detto sedettero accanto a lui, a fianco a lui, quindi proprio vicino al Signore Gesù per ascoltare, per essere, come dire, proprio discepoli che si sottopongono all'ascolto della parola. Le beatitudini, o questa porzione della scrittura, è forse una delle più conosciute proprio nel suo detto, le beatitudini, e che sono attribuite appunto a Cristo anche da chi non ha una dimestichezza con la scrittura. Ed è forse in ragione di questa, diciamo, di questo, come dire, conoscenza di questo detto, che molti si sono anche cimentati, diciamo, nel scrivere delle beatitudini, a dare definizioni di beatitudini, di felicità, in merito ad altri, per esempio, di ritenere beato o felice qualcuno. Vorrei sottopormene una, diciamo, condividerla, molto così interessante che ho trovato, riguardante la mamma. C'è anche sul papà, ma leggo solo quello della mamma, senza offesa per nessuno, evidentemente. Viene detto: Beata è la mamma che sa sorridere anche quando tutto attorno è nuvolo. Beata la mamma che sa parlare senza urlare. Beata la mamma che sa amare senza strafare. Beata la mamma che sa essere ciò che vuole trasmettere. Beata la mamma che trova il tempo per mangiare con i figli e anche con papà. Beata la mamma che non insegna la vita facile, ma la via giusta. Beata la mamma che non smette mai di essere mamma. Beata la mamma che sa pregare, dal buon Dio sarà aiutata e dai suoi figli sarà ricordata. Ecco, questo era solo per darvi, come dire, un'informazione circa il fatto che molti si sono cimentati a parlare di beatitudine, ovviamente molte altre sarebbero meglio non leggere. Probabilmente noi tutti in qualche misura abbiamo usato il termine beato, felice, per definire una persona o più persone proprio per le situazioni in cui si trovano o si trovavano e per quello che esse erano, sono, per quello che posseggono. E alla domanda chi è beato, chi è felice per te, sono certo che la tua definizione non si scosterebbe molto da quella del pensare comune. E probabilmente dirai che beato è chi ha delle grandi ricchezze. Due settimane fa c'era un articolo sul giornale che diceva che Bill Gates è nuovamente l'uomo più ricco del mondo. Però la cosa che si legava a questa notizia era il fatto che nel 2016, è in fase di studio, ma si dice che nel 2016 diminuiranno i ricchi e solo l'1% della popolazione mondiale occuperà il 99% delle ricchezze mondiali, mentre lì aumenteranno i poveri. Ora, sembra un paradosso, come fanno a diminuire i ricchi? Il concetto era questo, che tra questi ricchi, essi si mangiano tra di loro e praticamente c'è chi diventa sempre più ricco e in qualche modo quei ricchi diventano meno ricchi. Ecco, e si potrebbe dire beato loro perché hanno queste grandi ricchezze, mentre non lo si potrebbe dire di coloro che diventano sempre più poveri. Forse mi direi che beato è colui che, per esempio, ha un buon lavoro, una buona retribuzione, che oggi più che mai si direbbe importante. Beato è chi ha una buona pensione. Beato è colui o colei che, potreste poi dirmi, è felice perché ha una buona salute. In fondo, la salute, se c'è la salute c'è tutto, si dice. Poi, guarda caso, quando c'è la salute ci si lamenta perché manca qualcos'altro. Oppure per i giovani si potrebbe dire che beato è colui o colei che ha una bella compagna, un bel compagno, la principessa, il principe azzurro, che ha una bella macchina, che ha una bella casa, che insomma può fare tutto quello che vuole perché non gli manca nulla. Alla casa, alla macchina, alla donna o l'uomo che vorrebbe e via di seguito. E potremmo aggiungere moltissime altre espressioni di beatitudine. Ora, ammesso che queste siano le espressioni di beatitudine, di felicità, ma basta poco per dimostrare che non è così. E l'esempio di questo film che ci ricordava Edgar, diciamo che era un uomo milionario che poi invece ha dovuto vivere una situazione di triste precarietà, perché le cose di questo mondo potrebbero esserci tolte da un momento all'altro, svanire nel nulla. Il lavoro che oggi per me è sicuro potrebbe non esserlo domani mattina. La vita, la salute che per me oggi è quella che è e che posso ringraziare il Signore potrebbe cessare da un momento all'altro. Le ricchezze, il lavoro, le auto, le amicizie, le compagnie sono tutte destinate ad un breve tempo. E a volte proprio queste grandi cose sono oggetto di molte sofferenze, di molte situazioni dolorose, spiacenti. Ma le beatitudini di cui parla il Signore Gesù hanno una valenza eterna. Certamente sono per questo tempo che il Signore ci dà di vivere sulla terra, ma si proiettano nell'eternità con il Signore. Possiamo infatti notare che le beatitudini sono vissute al presente, ma con un premio finale nel Regno dei Cieli. E in particolare versetto 3 e versetto 10 ci sottolineano questo. Di loro è il Regno dei Cieli. E quindi anche qui l'espressione è al presente, anche se si proietta nel nel futuro, mentre tutte le altre beatitudini sono seguite proprio da una promessa a sottolineare il premio finale nel regno dei cieli. Allora, questa mattina, nell'introdurci alle beatitudini, cercheremo di rispondere alla domanda: chi sono i beati? Io vorrei farlo però facendovi una domanda. Che cos'è questo? È un punto. Allora, proviamo a immaginare la prospettiva. Se io capovolgo la prospettiva di questo punto, diventa una linea. Se voi guardate questo, è un punto. Se lo guardate così, è una riga, una linea. Per capire le beatitudini, noi dobbiamo leggerla nella prospettiva di Cristo e non nella prospettiva umana, se vogliamo capire il senso della beatitudine. Abbiamo fatto un piccolo elenco di beati, secondo quella che è la concezione umana, ma abbiamo detto che esse possono esserci tolte, o se le beatitudini sono legate alla ricchezza, da un momento all'altro. Mentre l'insegnamento biblico ci dimostra proprio questa verità, che nulla ci è dovuto e che tutto quello che noi riteniamo possa in qualche misura essere la beatitudine per noi, ci viene dalla scrittura. Voi ricordate questo giovane o questo uomo che aveva accumulato molti, molti beni, in Luca 12, versetti 13 e 21, che a un certo punto devi dire: che cosa ti manca più? Hai tutto. Ora goditi la vita. E il Signore deve concludere questa parabola con dire: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. E quello che tu hai accumulato, di chi sarà? E Gesù aggiunge, concludendo la parabola: così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. E il parallelo è evidente. Se io ritengo che le beatitudini, essere beati, è ciò che umanamente è concepibile, ma non nell'ottica della beatitudine di Cristo e di Dio, io ho solo accumulato dei beni materiali, non ho accumulato nulla per il regno dei cieli. E allora, nel chiederci chi sono i beati, evidentemente non si tratta di individuare 9 categorie di persone, ognuna delle quali esprime una o più beatitudini. Vedremo che, nel corso appunto dell'esposizione, che Gesù, e lo abbiamo letto, in qualche maniera dipinge un quadro dell'uomo, del cristiano, con 9 tratti, con 9 pennelli diversi, se volete, ma che alla fine è un quadro. Quando noi osserviamo un dipinto, lo vediamo nel suo insieme, ma è evidente che, diciamo, l'artista nella sua mente ha pensato forse ad esprimere più di un concetto e ha usato più di un materiale, più di un colore, per dare l'idea dell'insieme, dell'unità della sua opera d'arte. Allora, chi sono i beati? Vorrei suggerire, come dire, 3 aspetti. In primo luogo, i beati sono coloro che entrano nel regno di Dio. In secondo luogo, coloro che sono dichiarati da Cristo beati. E in ultimo, coloro che vivono le beatitudini. Coloro che entrano nel regno. Per sviluppare questo primo punto è bene riaffermare quello che Gesù stesso dice nelle beatitudini, e per ben 2 volte viene sottolineato: beati, e di loro è il regno dei cieli. E non va trascurato il fatto che il ministero di Cristo si è proprio aperto in questa maniera con la proclamazione dell'Evangelo del regno. Matteo 4, versetto 17: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Allora si comprende subito che il regno di Gesù, che Gesù sta parlando, di cui Gesù sta parlando, non è un regno territoriale, non ha confini geografici, non è individuabile o collocabile all'interno di un continente o di un pianeta da scoprire con la tecnologia satellitare o macroscopica. Non è un regno che ha confini individuabili, non ha una frontiera da attraversare, non c'è bisogno di documenti, passaporto, carta d'identità, codice fiscale, permesso di soggiorno, tessera sanitaria o quant'altro. Eppure, per quanto grande sia questo regno, dai confini, diciamo, non individuabili, dalla capienza non quantificabile, per potervi entrare bisogna passare attraverso l'unica porta che lo rende possibile. È un regno che ha una porta. Gesù, che enuncia queste beatitudini, ha dichiarato più avanti nel suo ministero, in un'altra occasione, che per entrare nel regno di Dio bisogna attraversare attraverso quell'unica porta che è Lui. In verità vi dico, io sono la porta. Tutti quelli che sono venuti prima di me e che vi hanno garantito qualcosa, in realtà sono stati ladri, briganti. Ma le pecore non le hanno ascoltate. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Giovanni 10, 7 a 9. Allora non ci sono altre porte che permettano l'ingresso nel regno di Dio, nel regno dei cieli. Non sono le porte della religiosità, delle opere, dei meriti, a permetterti di entrare nel regno di Dio e del Figlio. Solo attraverso il Figlio Gesù. Vedete, cari amici, fratelli e sorelle, il vostro nome, il nostro nome, sulla carta d'identità, per entrare nel regno di Dio, deve essere scritto con il sangue di Cristo. Infatti al versetto 11 di Giovanni 10, dopo aver detto di essere l'unica porta, Gesù dichiara di essere Lui a dare la sua vita per permettere alle pecore, ai credenti, di entrare nel regno. Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore, Giovanni 10:11. Ma non solo questo, aggiunge un altro concetto, e cioè cosa significa dare la sua vita per le pecore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. E notate, nessuno me la toglie, ma io la depongo da me e ho il potere di deporla, il potere di riprenderla, Giovanni 10, 17 e 18. Quindi Gesù sta dicendo nuovamente che io sono la porta e voi potete passare attraverso di me in ragione del fatto che io ho dato la mia vita per voi. Ho scritto il vostro nome, se volete, nel libro, nel registro di Dio, con il mio sangue. Paolo deve dire, perché per mezzo di lui, gli uni e gli altri, abbiamo accesso al Padre per mezzo di un medesimo Spirito, quindi in virtù di Cristo, Efesi 2:18. Ora, tutto questo ovviamente non senza l'atto necessario attraverso il quale l'uomo deve, come dire, passare. È vero, Cristo è la porta del regno, ma per potervi entrare, fratelli, sorelle, amici, bisogna che il peccatore oltrepassi questa porta attraverso il ravvedimento. C'è il ravvedimento del proprio peccato. Notiamo che Giovanni Battista, al capitolo 3, versetto 2, quando inizia il suo ministero in annuncio di colui che sarebbe venuto per dare la vita per le sue pecore, deve dire questo. Sottolineando proprio il discorso del ravvedimento, dichiarando: ravvedetevi che il regno dei cieli è vicino. Ovviamente il prendere semplice coscienza che si è dei peccatori, o come si consideravano gli ascoltatori di Giovanni, discendenti di Abramo, per non sfuggire all'ira futura, non è la soluzione. E infatti Giovanni deve accusarli, razza di vipere. Il ravvedimento è cambiare rotta e partire dall'accettazione del fatto che senza il sacrificio di Cristo per i propri peccati non può esservi cancellazione, non può esservi perdono. Quindi bisogna ravvedersi. Bisogna riconoscere che il proprio peccato è l'impedimento in assoluto all'ingresso del regno di Dio. Peccato che deve essere riconosciuto, confessato, abbandonato per far spazio al Signore. Peccato che deve essere appunto riconosciuto in tutta la sua brutalità, la sua malignità, e confessato al Signore, che solo può cancellarlo definitivamente con il suo sangue e produrre, come dice la Scrittura, frutti di ravvedimento. E queste sono le parole che che Giovanni Battista, diciamo, rivolge ai suoi ascoltatori. Si deve anche notare che il messaggio di ravvedimento di Cristo è ampliato rispetto a quello di Giovanni Battista. Notate che in Luca 1,15 Gesù dice così: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ecco, questo era quello che diceva Gesù, a differenza di Giovanni. E anche Pietro, facendo eco alla risurrezione di Cristo, poteva aggiungere: ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati, Atti 3, 19. E Giovanni, nella sua prima epistola, deve aggiungere quest'altra verità: il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. E allora, cari amici, se non siete passati dalla fase del ravvedimento del vostro peccato e non avete chiesto a Cristo di cancellarlo attraverso il suo sangue, per mezzo del suo sangue, voi siete ancora molto distanti dall'entrare nel regno di Dio, anche se siete qui, in questo locale, o se siete vicino a credenti, in una comunità di cristiani, o siete all'ascolto della parola di Dio. Anche se siete in un luogo dove si parla della grazia del Signore, ma non avete confessato il vostro peccato, voi siete ancora fuori dal regno, siete ancora fuori, perché non avete oltrepassato la porta che è Cristo. E se la tua non è una vera confessione di peccato, come fece quel pubblicano: Dio, abbi pietà di me, peccatore, ebbene sappi che la porta rimane ancora chiusa. Allora, in questo primo punto abbiamo visto, cercato di dare una prima risposta, che sono i cristiani. I cristiani sono quelli che entrano nel regno e vi entrano in ragione del sacrificio di Cristo e in ragione della loro, del riconoscere il loro peccato, che senza Cristo non c'è remissione di peccato e quindi il regno dei cieli rimane chiuso. In secondo luogo, i beati sono coloro che Cristo dichiara beati. Noi viviamo in una nazione, l'Italia, che è piena di persone dichiarate beate. Nel corso della storia, potremmo dire migliaia di persone sono state dichiarate beate, anche i cosiddetti santi padri sono stati ultimamente dichiarati beati. E esiste, come dire, proprio una, all'interno dell'istituzione religiosa, un comitato che si occupa della beatificazione degli uomini. A breve, e questa è notizia di qualche giorno fa, ci sarà anche la beatificazione di Monsignor Oscar Arolfo Romeo Goldametz, arcivescovo di San Salvador, ucciso il 24 marzo del 1980 da un cecchino di estrema destra, proprio mentre celebrava la messa, ed era un uomo che combatteva contro le violenze della dittatura militare. Però la cosa strana è che questo arcivescovo era stato violentemente accusato dal Vaticano, quando era in vita, di essere troppo vicino alla teologia della liberazione, e cioè il cosiddetto patto delle catacombe, che tende a porre in evidenza i valori di emancipazione sociale e politica presenti nel messaggio cristiano. Insomma, una persona che si occupava dei diritti umani, della dignità di ogni persona, anche di coloro che venivano, come dire, schiacciati, oppressi. Ecco, la Chiesa l'aveva criticato per questa sua troppa attenzione, come dire, diciamo nei confronti delle persone meno abbiette. E ora, a distanza di 35 anni, diciamo, verrà beatificata. Ora notiamo invece che Matteo, nell'introdurre le beatitudini, non tralascia di sottolineare come, diciamo, Gesù individui coloro a cui deve dichiarare: beati siete voi. E Matteo sottolinea che a fianco al Signore Gesù c'erano i primi discepoli. Questo non è solo un racconto dell'episodio, un particolare, diciamo, trascurabile dell'episodio, ma è, come dire, una chiara introduzione a sottolineare che coloro che entrano nel regno di Dio sono coloro che Gesù stesso dichiara beati. E infatti le 8 beatitudini rivolte in senso generale all'intero auditorio si concludono con il pronome personale: voi, beati voi, versetto 11. Allora beato è colui che Gesù ritiene tale, non è colui o colei che un altro o qualche istituzione religiosa lo dichiara, non è colui che possiede ricchezze, onori, titoli. Beato è solo colui che Cristo dichiara beato. Mentre le altre beatitudini hanno la realtà, non hanno in realtà, scusate, la possibilità di rendere beata una persona, perché questa è l'evidenza, io non è che posso, dichiarando te beato, ho effettivamente ti ho trasmesso la beatitudine e ti ho garantito la beatitudine, tanto più quella del cielo. Quando invece Gesù o quando Dio dicono beato sei tu. Questa è la realtà. E abbiamo come esempio già la chiamata dei discepoli. Quando Gesù vede questi Pietro, Giovanni, Andrea e altri, che cosa dice? Venite dietro a me. E la risposta è che questi lasciarono tutto e seguirono il Signore Gesù. Vuol dire che la chiamata del Signore Gesù è una chiamata efficace, che quello che dice, quello realizza, quello che dice, quello avviene. Del resto la scrittura ci dice che quando il Dio Trino crea, Dio disse e la cosa fu. Ed è lo stesso quando Dio ti dichiara beato, non sta dicendo che tu forse sarai beato, che forse sarai beato in ragione di cose che dovrai fare, guadagnarti. Niente di tutto questo. Gesù dichiara beato coloro che chiama a sé. Pensiamo per esempio anche a Maria, la madre umana di Gesù. Chi ha reso possibile che una donna tra le tante ricevette la visita dell'angelo e che le comunicasse il fatto di essere beata, la favorita del Signore, Luca 1,28. Chi ha reso possibile che per esempio Elisabetta, la cugina, incontrandola le dicesse tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno. Più avanti vedremo che un'altra donna al Signore Gesù deve dire beate, colei che ti ha portato nel grembo, e quindi il riferimento è sempre a Maria. Non è Dio che si è scelto di rendere beata colei da cui sarebbe poi nato il beato figlio di Dio? Ora potremmo continuare ad elencare molti altri personaggi, tanto del Vecchio che del Nuovo Testamento, che hanno ricevuto la beata chiamata ad essere, come dire, servitori di Dio, discepoli di Cristo, profeti, sacerdoti, discepoli, apostoli. E potremmo perfino considerare tutti coloro che sono stati considerati beati e felici, perfino, dicevo, per essere stati alla scuola di persone importanti, come Salomone. La regina di Sheba, che va a Gerusalemme per conoscere la sapienza che era, si era divulgata per tutto l'Oriente, quando incontra Salomone, che cosa deve dire? Beati coloro che ascoltano le tue parole. Qui ovviamente ci introduce, se volete, a quella beatitudine dell'ascolto della parola sapiente di Dio. I testi erano di Prima Re 10:8, Seconda Cronache 9:7. Non trascuriamo per esempio il fatto che il salmista, in prospettiva proprio messianica, nell'invitare il popolo a rendere omaggio al figlio, e quindi a Cristo, disse queste cose: beati tutti quelli che confidano in Lui, Salmo 2:12. E più avanti, nel Salmo 84, versetti 4 e 5, dichiara perfino beati coloro che vivono la comunione con la Chiesa, con il popolo di Dio, e che trovano la loro gioia proprio nell'ascolto con la Chiesa della parola e degli insegnamenti che vengono impartiti, i quali danno forza ai credenti. E questo è un modo per dire come il Signore stesso, attraverso la sua parola, ci dichiara beati se viviamo questo tipo di beatitudine, cioè di comunione con la Chiesa, di ascolto della sua parola e della sua messa in pratica. Allora la domanda è: tu sei da Cristo stato dichiarato, dichiarata beata? Se sei un credente, una credente, dovresti essere certo di questo. E le tue parole, le tue scelte di vita, la tua relazione con il popolo, l'ascolto della parola, dovrebbero essere la conferma vocazionale, che tutto questo è vero. La tua dovrebbe essere una risposta con un sì affermativo e non un ni di incertezza. Se invece non sei un beato, una beata, probabilmente dirai che Dio non ti ha fatto ancora dono della grazia di chiamarti a salvezza. Allora, se questa è la tua risposta, mi permetto di ricordarti che questo modo è un modo per svincolarsi dalle proprie responsabilità, facendole ricadere su qualcun altro, in questo caso su Dio. Ma Dio non mi ha fatto ancora la grazia. Ti ricordo, caro amico, cara amica, che la beatitudine ti è attribuita in virtù dell'accettazione di Cristo come tuo Signore e del suo unico sacrificio efficace per la tua salvezza, dal rifiuto del tuo peccato, il rifiuto di Dio. La Scrittura ci insegna che il Signore ti chiama al ravvedimento, che abbiamo detto prima, attraverso la predicazione della parola di Dio. Quella parola che Gesù stesso ebbe proprio a dire, importante, necessaria, di fronte a quella donna che gli disse, come ricordavo prima, beato il grembo che ti portò in petto e le mammelle che tu poppasti, Luca 11:27. Gesù risponde in questa maniera: beati piuttosto sono coloro che ascoltano la mia parola, la parola di Dio, e la mettono in pratica. Quindi tu potresti dire: ma il Signore non mi ha rivolto ancora la chiamata. Ma qui la Scrittura ci dice che il Signore ti sta rivolgendo la chiamata. Allora, se vuoi essere beato, beata, perché non chiedi a Cristo, a Dio, di perdonare il tuo peccato di incredulità? Perché non implori la grazia della salvezza? Gesù non ha mai rimandato indietro nessuno di coloro che si sono umiliati, che hanno confessato il loro peccato abbracciando la croce di Cristo e il suo unico efficace sacrificio per la loro salvezza. Noi ricordiamo, abbiamo studiato quando abbiamo parlato degli incontri che cambiano la vita, ho parlato di diverse persone. Ce ne sono state alcune che sono andate sinceramente al Signore e gli hanno detto: Signore, io sono un peccatore, e hanno trovato grazia. Ce ne sono stati altri che volevano la vita eterna e hanno detto: Signore, cosa devo fare per essere salvati? Ai primi il Signore non li ha rimandati a vuoto, ma ai secondi sì, perché non volevano essere salvati, volevano essere semplicemente premiati. Ma la beatitudine non è un premio, è una grazia. Ed è una grazia in ragione del sacrificio di Cristo per la tua vita. In terzo e ultimo luogo, coloro che sono beati sono coloro che vivono le beatitudini. Il beato per Gesù non è colui che vive una o due beatitudini. Non è uno che vive la prima o la sesta, piuttosto che la quarta o la nona beatitudine. Dio non ti considera beato perché tu sei povero in spirito, versetto 3, mentre non sei affatto assetato di giustizia e affamato e assetato di giustizia. Neppure perché sei afflitto delle ingiustizie e dei peccati degli altri, versetto 10, mentre non sei affatto mansueto, umile, versetto 5, quando ti relazioni agli altri per vedere riconosciuto un tuo diritto. Beato è colui o colei che vive tutte le beatitudini. E voi mi direte: ha ragione, ma chi è sufficiente a queste cose? Questa è una domanda che Paolo si pone, seconda Corinzi 2:16. Ora, mi permetto di dire che il problema non è essere sufficienti a queste cose, quanto spendersi per esserlo e lavorare sodo per la propria vita per rispondere con il sostegno dello Spirito Santo alle beatitudini e per raggiungere, come dice Paolo in Efesi 4,13, la statura perfetta di Cristo, in cui, e lo vedremo molto più avanti, tutte le beatitudini si trovano nella loro piena espressione. Ricordiamo che il capitolo 5 di Matteo si conclude proprio con un richiamo di Gesù in questi termini: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, versetto 48. E in questa espressione Gesù sostanzialmente sta dichiarando: io che sono uno con il Padre, sono perfetto. Allora siatelo anche voi nelle beatitudini, nel vivere queste cose che io vi ho insegnato. Abbiamo detto che le beatitudini non rappresentano 9 tipi di cristiani, ognuno con una caratteristica differente dall'altra. Le beatitudini rappresentano il cristiano tutto intero, senza alcuna scissione. Se la tua, la mia ambizione è quella di accontentarci di una o forse due beatitudini, forse quella per esempio che ci garantisce il regno dei cieli, versetti 3 e 10, o quella che ci permette di essere chiamati figli di Dio, versetto 9, bene, noi viviamo sostanzialmente la nostra vocazione in disobbedienza a Dio, il quale ci disapprova e non ci permette di godere la vera beatitudine per mancanza di quelle benedizioni a causa del nostro peccato. Anche se i versetti 19 e 20, che non abbiamo letto ma che vi leggerò fra un attimo, non sono immediatamente dopo le beatitudini, ma sono nel contesto del sermone sulla montagna, sono comunque significative nella loro sottolineatura di giustizia e di obbedienza a Dio. Notate, chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti, quindi uno, ve ne ho dati 100, ve ne ho dati 1000, ma se ne avete o ve ne ho dati 10, e ne violate uno solo, e avrà insegnato in questo modo, cioè quello di accontentarsi di uno o di 9, piuttosto che di tutti, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica e li insegnerà con la propria vita sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché vi dico, sottolineo questo, che se la vostra giustizia, e le beatitudini parlano però più di una volta della giustizia, non supera quella degli scribi, quella dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Per Dio, per Cristo, le beatitudini si addicono quindi tutte ad ogni cristiano, non una oggi, una domani, una fra 4 mesi, una fra 2 anni. Tutte, oggi. Dio vuole che noi godiamo di queste beatitudini, le viviamo tutte insieme. Se tu, fratello, sorella, o se noi ci accontentiamo dello stato in cui siamo, dal punto di vista della beatitudine, quindi ci scegliamo quelle che più ci aggradano, noi viviamo sostanzialmente una vita spiritualmente scissa, perché abbiamo, come dice, queste due vite, quella vita spirituale e quella materiale, quella vita sociale e quella ecclesiale, quella devozionale e quella professionale. Ovvero viviamo un sì e un no. Mentre la scrittura, a versetto 37, ci dice che il nostro parlare deve essere sì, sì, no, no. Cioè tutto ciò che è sì della scrittura deve essere accolto, deve essere vissuto, e ciò che non lo è, che non è importante per noi, deve essere un no. Il ni non esiste nella scrittura, c'è il sì e il no. In questo modo, se noi pensiamo di mantenere questa duplice forma del sì e il no, È un po' come se accusassimo anche Cristo di chiederci di vivere ciò che è impossibile vivere. In qualche modo lo accusiamo di aver fatto di noi una valutazione sbagliata, eppure qui il Signore ci dice: voi siete beati. Ecco, immaginiamo che con la nostra vocazione, se non rispondiamo al Signore e alle beatitudini, è un po' come se ci mettessimo nella parte del vaso che dice al contrario: ma perché mi hai fatto così? E il vaso non può dirlo. È Dio che decide quello che è giusto che noi siamo e ciò che non dobbiamo essere. Allora se ci ha detto che siamo beati, noi lo possiamo essere perfettamente per la tua grazia, nel sacrificio di Cristo, con il sostegno dello Spirito e con l'obbedienza vocazionale all'intera sua parola. Infine vorrei notare con voi, appunto per concludere, un bel parallelo che probabilmente non c'entra con le beatitudini, ma che ritengo interessante a sottolineare l'unicità del credente. Ricordate che cosa ci dice l'Apostolo Paolo alla lettera ai Galati, capitolo 5, versetto 22? Ci parla del frutto dello Spirito. Ebbene, il frutto dello Spirito è composto da 9 petali, come le 9 beatitudini. Però è segnato al singolare, il frutto. Non è detto i frutti dello Spirito, ma è un frutto solo, così come un cristiano è uno solo e vive pienamente questa appartenenza. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. E allora la domanda per concludere: siamo tutti beati? Il frutto dello Spirito è l'espressione vissuta delle beatitudini? Gesù amava dire, e concludo con queste parole: se sapete queste cose, siete beati se le fate.